Buonasera, questa è Pop Sera, benvenuti e benvenute da Andrea Monti. Stasera inizieremo la trasmissione parlando di migranti, del doppio naufragio avvenuto al largo di Lampedusa. Nella prima parte anche le trattative sulla guerra in Ucraina, in particolare quello che è successo oggi, l'incontro in videoconferenza tra Donald Trump, Zelensky e i leader europei. Nella seconda parte, tra le 19.45 e le 20.30, affronteremo diversi temi, parleremo degli incendi, l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa, Italia compresa, con incendi in diversi paesi, parleremo in particolare della Spagna, dove sono morte anche due persone. Parleremo ancora di immigrazione, ma stavolta di Centro e Sud America, gli effetti su quell'area delle politiche di Trump e dell'anniversario di domani del crollo del Ponte Morandi. Ma iniziamo, come vi dicevo, dall'immigrazione, dal naufragio avvenuto al largo di Lampedusa in cui sono morte decine di migranti, le persone sopravvissute sono circa 60, mentre il numero di quelle disperse e delle vittime accertate sta cambiando nel corso delle ore. Abbiamo in diretta Filippo Ungaro, portavoce dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per le persone rifugiate. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora a lei chiedo innanzitutto, a questo punto della giornata, cosa può dirci sul numero delle vittime accertate e delle persone disperse?
No, purtroppo c'è ancora molta, molta frammentarietà per quanto riguarda i numeri e i dati. Dunque io avevo l'informazione di 23 cadaveri recuperati, sto leggendo anche adesso 26, quindi non lo so dire con precisione, però sarebbero circa 23 quelli recuperati. E ovviamente a seconda del numero delle persone partite, anche questo numero è incerto, tra le 92 e il 97, ci sarebbero appunto ancora degli altri, agli altri dispersi, poco meno tra i 5 e le 10 persone disperse. Però ripeto, sono momenti abbastanza difficili, perché in questo momento oltretutto al molo a Lampedusa stanno arrivando via via i cadaveri recuperati, e quindi c'è grande, ovviamente c'è grande, è un momento molto particolare, c'è grande tensione, c'è grande commozione, e i sopravvissuti non sono in una condizione in questo momento di grande lucidità, anche a causa dello spavento naturalmente.
Cosa si sa sulla loro identità e su quella delle persone che erano a bordo con loro?
Ma tutti partiti dalla Libia, anche qui non si sa esattamente quando, l'incidente dovrebbe essere avvenuto questa mattina, in mattinata, e la provenienza, i paesi di provenienza io al momento non li conosco. Purtroppo tra i cadaveri identificati ci sarebbe anche un bambino e alcune donne, ma insomma anche questo lo lasciamo poi confermare dalle autorità. Ripeto, le notizie sono molto ancora non perfettamente chiare. Rimane però chiarissimo il fatto che ci sono ulteriori morti nella rotta del Mediterraneo centrale. Dall'inizio dell'anno siamo arrivati a 675 tra morti e disperati, senza contare quest'ultimo incidente, e quindi insomma parliamo veramente di numeri importanti, e non c'è dubbio che bisogna fare di più e meglio per prevenire queste morti.
Quando avvengono delle stragi come queste, si ripetono le stesse reazioni fondamentalmente. Da una parte, semplifico, le ONG e la sinistra dicono queste politiche migratorie europee e italiane causano queste stragi, le politiche di chiusura. Dall'altra, la destra, penso per esempio oggi il ministro Piantedosi, commentando proprio questa strage, ha detto serve prevenire i viaggi in mare, quindi la questione è che non devono partire queste persone. Di fronte a questo schema anche di dichiarazioni che si ripete, io le chiedo come vi ponete voi come UNHCR sulle cause di queste stragi.
Ma guardi, allora, è ora che il dibattito esca veramente fuori da una logica di propaganda politica e di semplificazione del problema. Il problema, non c'è dubbio, è molto complesso, è articolato. Non esistono soluzioni che si possano, come dire, contenere in un post sui social. È chiaro che bisogna fare una serie di azioni che sono anche molto complesse. Da una parte non c'è dubbio che bisogna rafforzare la ricerca e il salvataggio in mare, ma non c'è dubbio che l'Italia, tutta l'Italia, il sistema Italia, se vogliamo definirlo così, negli anni ha salvato la Guardia Costiera Italiana, la Guardia Finanza, hanno salvato decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone in mare, e questo oggettivamente bisogna riconoscerlo. E quindi il sistema di ricerca e salvataggio va rafforzato a livello regionale, a livello europeo. Secondo punto, vanno aumentati i canali legali per arrivare in Europa. Non è possibile affidarsi a trafficanti di esseri umani, non è possibile lasciare questo movimento di persone in mano a trafficanti di esseri umani. Bisogna aumentare, promuovere le vie legali, le vie regolari che consentono alle persone di arrivare nel nostro continente in sicurezza senza doversi affidare dai trafficanti. E poi c'è un ultimo elemento che è molto più complesso, ovviamente. Noi a giugno, UNHCR a giugno ha certificato il numero record di 122 milioni di persone in fuga da conflitti e da persecuzioni. 122 milioni di persone, il doppio, più del doppio della popolazione dell'Italia. Questo numero nell'arco degli ultimi 10 anni è raddoppiato. E questo perché stiamo assistendo a livello globale a una certa conflittualità. Bisogna tornare a una cultura della pace, bisogna cercare di andare alla radice dei conflitti, risolverli con una cultura della pace. E bisogna poi intervenire lungo le rotte migratorie, sostenere lo sviluppo di quei paesi a basso, medio reddito che, guarda caso, ospitano il maggior numero dei rifugiati, delle persone in fuga dai conflitti e dalle persecuzioni. Ora, in tutto questo si innesta in maniera micidiale il taglio brutale dei finanziamenti che diversi governi, agli aiuti umanitari che diversi governi stanno operando. Tutto questo messo a rischio anni di stabilizzazione di queste rotte e di questi movimenti. Quindi le ricette sono complesse, non sono semplici. Credo che debbano uscire da una facile propaganda politica e si debba veramente cominciare a discutere di come poter risolvere in maniera strutturale, le questioni, migratorie.
In questi minuti proprio la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso alcune dichiarazioni su questo naufragio, in cui dice, tra le altre cose, che bisogna prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori. Dice anche che i soccorsi non bastano, ma non nel senso che bisogna fare più soccorsi, perché questo è il titolo. Se poi si va a leggere la dichiarazione, dice: il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente, nel senso che appunto lei ripete, come si fa dal suo governo, da quell'area politica, non solo in Italia, che la questione è prevenire le partenze. Al di là o a partire da queste dichiarazioni di Meloni, non sembra che le politiche italiane e europee vadano nella direzione che lei auspicava. Penso, per esempio, ad alcune questioni che lei citava, come quelle di rafforzare i corridoi, insomma, gli arrivi legali con altri canali delle persone, rafforzare appunto i soccorsi. Il clima complessivo non sembra andare in quella direzione che voi, come UNHCR, vi augurate.
Ma guardi, in realtà ci sono dei buonissimi elementi, ci sono delle buone cose e c'è un'impostazione di un certo tipo. Al di là appunto della propaganda politica, bisogna andare a vedere quelli che sono i fatti concreti. Non c'è dubbio che si debba fare di più, che si debba fare meglio e, come dicevo prima, rafforzare i soccorsi, rafforzare le vie sicure e legali. Tra l'altro, l'Italia si è dotata di una legge pionieristica dal punto di vista dei corridoi lavorativi. Quindi si tratta sicuramente di investire di più in una certa direzione e si tratta di coordinare meglio a livello regionale, a livello internazionale, quelli che sono gli sforzi. Certo che interventi, anche qui, frammentari fra tutti i vari paesi, non portano a niente se ognuno deve pensare a se stesso. I flussi migratori vanno gestiti in maniera umana, in maniera efficace e rispettosa dei diritti delle persone.
Diciamo che c'è sicuramente un piano di propaganda, come lei dice, c'è anche un piano di provvedimenti di altro tipo, come penso al decreto Piantedosi, ma immagino che lei non voglia entrare nel dettaglio dei singoli provvedimenti presi dai vari governi. Io la ringrazio, Filippo Ungaro, portavoce dell'UNHCR, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro. Noi continuiamo a parlare di quello che è successo al largo di Lampedusa e di quello che sta succedendo in queste ore sull'isola, con l'accoglienza delle persone sopravvissute e l'arrivo dei corpi che vengono recuperati. Poco fa a Lampedusa abbiamo sentito Francesca Saccomandi, che è un'operatrice di Mediterranean Hope, un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
La situazione a Lampedusa è ancora piuttosto confusa, siamo stati al molo fino a poco tempo fa, varie volontarie e volontari del Forum Lampedusa Solidaria di Mediterranean Hope e in questo momento stanno sbarcando ancora delle salme, sappiamo che sono almeno 20, ma è tutto molto confuso, non si sanno bene i numeri. Quello che abbiamo visto è l'arrivo di una sessantina circa di persone in gravi condizioni di salute, tutti erano caduti tutti in acqua e avevano bevuto anche parecchi litri di acqua salata. E le persone erano principalmente dall'Egitto, dalla Somalia, c'era qualche persona anche eritrea, etiope e sudanese, e sono partiti 2 giorni fa dalla Libia e ci hanno raccontato appunto di essersi rovesciati nel corso del viaggio. Le dinamiche sono confuse, non sono chiare e in generale le persone erano tutte in stato di shock. In particolare c'era una mamma che ha appena perso un bambino di 1 anno e mezzo e il marito, pare che ci siano anche 2 adolescenti tra le salme. Quindi il team si è diviso un po' tra il molo e il poliambulatorio, dove alcune persone sono state portate d'urgenza perché appunto avevano ingerito parecchia acqua salata e quindi avevano quasi perso conoscenza. Queste 4 persone che abbiamo incontrato al poliambulatorio adesso sono in condizioni abbastanza stabili, quindi dovrebbero non volare con l'elisoccorso a Palermo. Ma insomma la situazione è ancora tutta da capire meglio, sia per le dinamiche sia per lo stato in cui sono i sopravvissuti.
Cosa succederà adesso alle persone che sono sbarcate? Quali sono le tappe previste delle prossime ore, dei prossimi giorni?
Noi non abbiamo accesso all'hotspot, quindi non abbiamo una certezza di come si svolgono le procedure post naufragio. Ci auguriamo che ci sia modo per le persone di salutare le salme dei propri cari e anche che ci sia la possibilità di identificarle, perché purtroppo sia a livello europeo che italiano non esistono delle normative e delle procedure che hanno al centro l'identificazione delle persone che arrivano morte o che sono disperse in mare, perché il quadro nel quale questi eventi vengono è quello di reato e quindi si aprono delle indagini normalmente che vanno a ricercare in qualche modo i responsabili di queste morti che molto spesso sono ignoti o sono le persone che magari guidano l'imbarcazione portando in salvo se stesse e gli altri compagni di viaggio. Dunque quello che noi ci auguriamo è che per buon senso le autorità presenti collaborino per l'identificazione. Per farlo ovviamente è necessario del tempo, quindi sospettiamo che le persone non verranno trasferite velocemente come al solito, ma che restino un po' di più sull'isola per appunto tutti questi vari passaggi.
La loro accoglienza in queste ore, in generale quella di chi arriva a Lampedusa in queste settimane, in questi mesi, è adeguata nel complesso?
Diciamo che sicuramente negli ultimi anni c'è stata una svolta verso l'efficienza, no? Nel funzionamento della macchina. Il problema anche in questo caso è un po' il fine, perché ricordiamoci che l'hotspot di fatto è un luogo che di natura non è un centro di accoglienza, ma un centro di identificazione. E l'identificazione e il controllo sono gli obiettivi primari e dunque le persone già normalmente sono molto spesso subissate di domande, gli vengono richiesti vari dettagli, varie informazioni che non sempre sono volte a ricostruire i fatti o dare dignità e nome ai morti o appunto non hanno come obiettivo soltanto quelle di aiutarle, di accoglierle, ma a volte hanno anche quelle di controllarle, disciplinarli e eventualmente anche respingerle. Non so in questo caso cosa succederà, ma certo questo è un dato di fatto che continuiamo a raccontare qua da Lampedusa.
Cosa ci dice questo ennesimo naufragio, uno dei più gravi dell'ultimo periodo, visto da lì, da Lampedusa? Cosa ci dice sulla situazione nel Mediterraneo e sulle politiche migratorie europee e italiane?
Queste non sono tragedie, sono morti annunciate e sono annunciate dalle politiche di respingimento che sono messe in atto dall'Europa e dall'Italia, che continuano a criminalizzare le navi che si occupano di ricerca e soccorso, a detenerle, che continuano a facilitare i respingimenti delle persone e che non prevedono e continuano a non immaginare vie d'accesso sicure e legali in Italia e in Europa per tutte e per tutti. Questo agosto è stato segnato, scandito da questi eventi e continuerà ad essere così se non c'è un cambiamento politico, di direzione.
Viene da provare forse anche un po' un sentimento di frustrazione, nel senso che quando avvengono stragi come queste, ma anche naufragi con numeri di vittime minori, le ONG e la sinistra, diciamo così, tornano a denunciare queste politiche e chiedere di cambiarle. La destra, l'ha fatto per esempio oggi il ministro Piantedosi, ripete che invece per evitare queste stragi bisogna evitare le partenze, fermare i flussi migratori. Uno schema di dichiarazioni anche, diciamo, che si ripete sempre uguale perché le cose non cambiano e si ripete come si ripetono i naufragi.
Quello che mi preoccupa molto più della mia frustrazione è proprio appunto le condizioni in cui le persone continuano a versare. In ogni caso, quello che i dati dell'osservatorio, i dati che raccogliamo con l'osservatorio confermano è che i flussi migratori non si interrompono, anzi, rispetto all'anno scorso c'è un aumento anche piuttosto significativo degli arrivi. Quindi evidentemente queste politiche non servono altro che a portare più morte e minor dignità alle persone che continuano ad imbarcarsi, anche perché in questo caso, quest'ultimo evento, le persone partivano dalla Libia, da Tripoli. Una volta arrivati in Libia non c'è un modo di tornare indietro, non c'è una way back, come spesso ci ricordano le persone che a volte rimangono anche per anni intrappolate nelle prigioni, nei centri di detenzione libici. C'è solo un'opportunità, cioè quella di andare avanti e provare a attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Italia e l'Europa. Quindi è proprio la realtà che smentisce certe affermazioni.
Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui. fosse vero anche soltanto un po'. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo sparire, e invece ti ho visto mirare, e invece ti ho visto sparare a quell'anima. E non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino a cuore. Nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore.
Come diceva Gino Strada, le cose cambieranno quando saranno milioni di persone a chiederlo, ci scrive un'ascoltatrice Marzia, mentre un ascoltatore Davide scrive: se io fossi un politico di fronte a un altro naufragio farei solo una cosa, mi inginocchio e gli chiedo perdono e non direi altro. A me viene in mente, devo dire, leggendo queste parole, che ci fu chi si inginocchiò davanti ai migranti dopo una strage enorme di ormai più di 10 anni fa, ci andò Enrico Letta quando era capo del governo, poi oltre a inginocchiarsi fece anche l'operazione Mare Nostrum, che è stata forse l'ultimo, una delle ultime operazioni lodevoli in questo senso. Durata, guarda caso, poco, e poi è iniziata una stagione diversa. Veniamo all'altra notizia principale della giornata, che riguarda l'Ucraina, riguarda gli incontri, le trattative in vista del vertice molto atteso fra Putin e Trump di venerdì, di Ferragosto. Oggi c'è stata una chiamata in videoconferenza fra lo stesso presidente degli Stati Uniti e una serie di capi di governo europei, oltre ai capi delle istituzioni europee, quella della Commissione von der Leyen, quella del Consiglio Costa, e tutto questo è stato organizzato dal cancelliere tedesco Merz. Per l'occasione Zelensky, il presidente ucraino, è andato a Berlino e dopo questo incontro in videoconferenza entrambi insieme hanno tenuto una conferenza stampa e hanno mandato sostanzialmente un messaggio, una cosa che loro chiedono a Trump di portare all'incontro con Putin. Sentiamo quello che ha detto in conferenza stampa il capo del governo tedesco.
Garanta, e quindi la mia posizione, la posizione del garante della Costituzione non può cambiare, si tratta di questioni molto complicate.
Io ho
sottolineato il fatto che qualunque questione che riguardi l'integrità territoriale del nostro paese non potrà essere discussa senza consultare la volontà del nostro popolo e la Costituzione ucraina. Grazie. Naturalmente abbiamo parlato molto della questione del cessate il fuoco con
questo invece Merz,
Trump, e il presidente Trump ci ha assicurato che lui farà del cessate il fuoco la sua priorità in seno ai colloqui di venerdì per poter arrivare a un accordo, perché fino adesso tutti i colloqui che sono stati iniziati negli ultimi 2 anni e mezzo sono sempre finiti. Si sono sempre conclusi con un attacco militare ancora più aggressivo da parte della Russia, e quindi questo sì è una condizione sine qua non quella del cessate il fuoco, altrimenti questi colloqui non saranno credibili. Il presidente Trump ci ha promesso che cercherà di arrivare a questo risultato. Cancelliere, per quanto riguarda le garanzie di sicurezza, se ho compreso
questo, quindi per quanto riguarda il cessate il fuoco, la richiesta di un cessate il fuoco, la promessa, a quanto dicono almeno Merz e Zelensky, che Trump avrebbe fatto di portare avanti con decisione questa richiesta. Molto più vaghe invece le parole per quanto riguarda le garanzie di sicurezza da fornire all'Ucraina una volta che ci dovesse essere questo cessate il fuoco, lo scambio dei territori. Sentiamo ancora un passaggio della conferenza stampa nella traduzione di Sky.
Abbiamo parlato velocemente sì delle garanzie di sicurezza, sappiamo che l'Ucraina ha bisogno di garanzie.
Il cancelliere tedesco Merz,
quello che ho detto già nella mia dichiarazione iniziale di oggi, ma noi dovremo continuare a supportare l'esercito ucraino nel difendere il proprio paese, poi vedremo quali e quante saranno queste garanzie di sicurezza. Sicuramente non ne possiamo parlare oggi, ma sarà certamente qualcosa che seguirà una volta che sarà aperta la strada per la pace.
E questo invece è Zelensky.
Mi sembra che il successo di qualunque colloquio dipenda prima di tutto dai risultati, dall'umore, il nostro umore, la nostra postura adesso è che siamo uniti, allineati, tutti i partner si sono espressi in maniera molto positiva, hanno dimostrato il proprio supporto a una voce sola nei confronti di, degli stessi principi e della stessa visione. Questo è un grande passo avanti. Naturalmente la natura storica di questo momento non ci porta a utilizzare delle parole in maniera troppo veloce, quindi vediamo quelli che saranno i risultati degli incontri di venerdì. Abbiamo parlato di principi, di integrità territoriale, ma alla fine tutto si deciderà a livello di leader. Dobbiamo assolutamente andare a risolvere questa questione anche con la partecipazione.
Così Zelensky e Merz, poco dopo ha parlato attraverso, diciamo, in dichiarazioni separate, non durante questa conferenza stampa. Anche lo stesso Trump ha detto che la conversazione con Zelensky e con gli altri leader è stata ottima, da 10, ha detto Trump, un po' queste espressioni che usa spesso il presidente degli Stati Uniti. Ha detto: se il primo incontro con Putin andrà bene, ce ne sarà uno tra Putin e Zelensky. Ha detto che se Putin non ferma la guerra ci saranno gravi conseguenze. E infine ha detto anche, ha ammesso per così dire, di non poter convincere Putin a non colpire i civili. Queste un po' in sintesi le dichiarazioni che ha fatto Trump. Aggiungo solo, ma così perché mi sembra un dettaglio evocativo, che negli stessi minuti il vicepresidente degli Stati Uniti Vance parlava a dei militari americani in una base britannica a margine di una vacanza che Vance sta facendo lì, e diceva che gli Stati Uniti avrebbero riportato di nuovo la pace in Europa. Noi tra pochissimo, dopo un brevissimo stacco pubblicitario, commentiamo tutto questo con i nostri ospiti. Do la buonasera al nostro collaboratore Sabato Angeri. Ciao Sabato.
Ciao Andrea, buonasera a tutti.
Allora, cosa esce almeno finora da questa giornata? Cosa dicono in sostanza Zelensky, l'Unione Europea, Trump in vista di venerdì?
Allora, esce un quadro più idilliaco di quello che sembrava ieri, ma la cosa importante, perché sembrano essere tutti d'accordo, come giustamente dicevi tu nell'introduzione, sul fatto che non deve essere una vittoria per Putin, sul fatto che l'Ucraina deve ovviamente contare al tavolo, come dicono, come hanno ribadito più volte i leader europei e anche Merz nella conferenza stampa congiunta, l'Ucraina dovrà sedere al tavolo, è una questione fondamentale, ma la cosa che registriamo è che c'è stato un leggero cambio lessicale rispetto ai territori. L'Ucraina non cederà mai i suoi territori, si è passati, e questo per dichiarazione dello stesso Zelensky, l'Ucraina non cederà mai, anzi non si potrà mai decidere di cedere i territori ucraini senza il consenso, senza il nostro consenso. Il che vuol dire che anche nella dichiarazioni ufficiali, Kiev, forse sotto consiglio dell'Unione Europea, ha iniziato a abbassare i toni. Questo anche probabilmente frutto del concerto con gli alleati europei, ma anche con Donald Trump. E quindi si è entrati nell'ottica che questi territori effettivamente, in un modo o nell'altro, potranno essere ceduti, magari solo con il congelamento delle linee del fronte o magari in altre modalità che non sono quelle del piano che è trapelato finora, ovvero la cessione dell'intero Donbass anche delle parti non occupate, ma si è insistito tanto sul fatto che Zelensky ha insistito tanto sul fatto che il cessate il fuoco è prioritario a qualsiasi altra decisione, e questo ovviamente perché il cessate il fuoco congela le posizioni sul campo, laddove invece ogni settimana che passa i russi continuano ad avanzare di più, e quindi è evidente che per gli ucraini fermare le posizioni sul fronte ad oggi non è la stessa cosa che fermarle a, ad esempio, settembre, ottobre, soprattutto nella condizione in cui si trovano in questo momento i reparti ucraini di difesa nell'est. E questa è la prima priorità di Zelensky. La seconda è ovviamente che qualsiasi decisione che possa poi avviare il vero negoziato di pace, quello che ancora non abbiamo visto finora, contempli l'Ucraina, cosa che non era affatto scontata nei giorni scorsi. Quindi sicuramente ci troviamo di fronte a un vertice che non aggiunge nulla di particolare a quello che sapevamo prima, se non due aspetti, ovvero che Trump sta ancora giocando la partita su più piani, e infatti le dichiarazioni dei leader europei non sono ottimistiche come quelle di Washington. Ringraziano Trump, gli augurano buona fortuna, ma essenzialmente non dicono nulla di grosso. E invece l'Ucraina, che sembra ammorbidire i toni rispetto all'eventuale cessione di territori, ma che richiede come passo prioritario quello di poter respirare, di poter far respirare i suoi militari a fronte, soprattutto quelli nell'est del paese.
Secondo te, che segui questa guerra, le trattative che le ruotano attorno fin dall'inizio del conflitto, quante probabilità ci sono che Putin accetti un cessate il fuoco?
E dipende cosa offre Trump. Allora, un cessate il fuoco preliminare per avviare i negoziati mi sembra poco probabile, almeno a livello ufficiale, perché ovviamente in qualsiasi situazione la parte che è in vantaggio, perché dovrebbe accettare di rinunciare al suo vantaggio, se non per una controfferta molto lauta. E infatti quella che si era ventilata nei giorni scorsi era la cessione del Donbass e l'ufficializzazione dell'appartenenza della Crimea alla Federazione Russa. Se così non fosse, probabilmente Putin potrebbe giocare nelle pieghe di questo cessate il fuoco, ovvero, come si era ventilato tempo fa, potrebbe dichiarare un cessate il fuoco per gli attacchi dalla distanza, che in realtà sarebbe ambivalente, perché se da un lato è assolutamente indispensabile per evitare nuove morti civili nelle città ucraine delle retrovie, dall'altro sarebbe un vantaggio anche per Mosca, perché bloccherebbe di fatto gli attacchi dei droni ucraini alle raffinerie russe, che hanno causato non pochi danni alla rete energetica, all'infrastruttura energetica russa. Quindi questa potrebbe essere senz'altro un annuncio che al momento mi sento di definire come plausibile, ma un cessate il fuoco tout court, immediato, Mosca potrebbe accettarlo solo in cambio di un'offerta più che consistente, e tra l'altro di un'offerta che già dovrebbe vedere Kiev coinvolta e soprattutto d'accordo, cosa che al momento non sembra essere.
Ti chiedo ancora, l'abbiamo fatto anche, forse chi ci ascolta l'ha sentito in questi giorni nei giornali radio, l'analisi di quello che sta succedendo sul campo di battaglia. Credo si possa sintetizzare con il tentativo russo di portare la maggior pressione possibile anche in vista di questi negoziati. Oggi le notizie proprio di giornata dicono, per esempio, dell'ordine di evacuazione da parte delle autorità ucraine di famiglie con bambini da decine di località della regione di Donetsk, nella parte est del paese, quindi quel Donbass che Putin vorrebbe annettere completamente. Allora ti chiedo ancora un po' a che punto siamo da questo punto di vista e se la si può leggere abbastanza senza dubbio di sbagliare, così come dicevo, o se invece potrebbe esserci anche alla fine un vero e proprio tentativo di sfondamento del fronte.
Entrambe le cose, perché sicuramente se il fronte ucraino dovesse collassare, i russi non si tirerebbero indietro solo perché adesso si è iniziato a parlare di trattative, questo è certo. I generali russi cercano la caporetto ucraina da almeno un anno e molto spesso viene annunciata come imminente sui social network russi, cosa che invece non è mai avvenuta. Le forze ucraine si sono sempre ritirate ordinatamente laddove ce n'è stato bisogno. Ovvio è che se invece si dovesse trovare la direttrice giusta per quanto riguarda ovviamente gli invasori, è difficile che sforzi così grandi come quelli che sono portati avanti finora sarebbero abbandonati soltanto per una promessa diplomatica. Quello che è successo nelle ultime ore, che viene presentato come la conquista territoriale più rapida dall'inizio della guerra, addirittura AFP, basandosi su un'indagine dell'Istituto per gli Studi sulla Guerra statunitense, parlava di 100 chilometri in 24 ore. Però attenzione, non 100 chilometri di avanzata lineare, il che è tantissimo. Però attenzione, dicevo, in un contesto nel quale la linea del fronte è superiore a 1200 chilometri di estensione e nel quale le truppe sono in avanzata, le truppe russe sono molto maggiori di quelle difensive ucraine, è possibile, anzi è strano che finora non sia mai accaduto, che gli aggressori riescano a sfondare da qualche parte. Ma queste manovre che vengono definite sia manovre che vengono definite manovre esplorative, non è detto che poi portino a un reale avanzamento di tutto l'esercito o perlomeno di tutte le truppe impegnate in quell'area. Bisogna aspettare sicuramente qualche ora, ma anche i prossimi giorni, per capire se questi 100 chilometri di avanzata lineare corrisponderanno a un effettivo spostamento della linea del fronte. Se così dovesse essere, avremmo una situazione ancora più drammatica per gli ucraini intorno a Pokrovsk, la città che ormai è assediata da più di un anno, e il dato nuovo sarebbe che la morsa intorno a Kramatorsk, che è la capitale ucraina del Donetsk, si stringerebbe ancora di più, perché la cosiddetta sacca, ovvero la strategia di creare un braccio di avanzata a nord e un braccio a sud di una determinata città per poi chiuderla in un anello e essenzialmente impedirgli di rifornirsi, l'arrivo di armamenti, l'arrivo di nuove truppe, un vero e proprio assedio, però senza che l'assedio si compia finché appunto questa manovra a nord e a sud non è compiuta, e la sacca, dicevo, intorno a Kramatorsk inizierebbe a farsi più pericolosa per gli ucraini, cosa che è stato sempre l'obiettivo dei russi fin dall'inizio e che però dopo 3 anni e mezzo ci troviamo ancora a raccontare, ecco perché sarebbe improponibile per Zelensky, almeno per quanto riguarda la reazione dell'opinione interna e dei soldati, dire sì, cediamo il Donetsk. Sarebbe troppo difficile rinunciare a quel Donbass che dal 2014 è al centro degli scontri con i russi.
Sabato Angeri, grazie, buon lavoro, ti risentiamo tra poco nel giornale radio.
Grazie a voi, grazie a voi.
Noi continuiamo a parlare di Ucraina, delle trattative di oggi, dicevamo al centro dell'attenzione la presenza di Zelensky, che sarà invece, salvo enormi sorprese, escluso dal vertice di venerdì fra Putin e Trump, e poi l'altra attrice protagonista oggi era l'Europa. La presidente della Commissione von der Leyen ha detto che oggi è stato rafforzato un terreno comune con gli Stati Uniti per l'Ucraina. Do il benvenuto al nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Federico.
Ciao Andrea, buonasera.
Cosa ci dice finora questa giornata da un punto di vista più strettamente europeo?
Sicuramente c'è maggiore distensione rispetto ai giorni precedenti, questo senza ombra di dubbio lo possiamo dedurre, insomma, dalle parole di tutti i leader che sono intervenuti alle varie conferenze stampa, oppure ai tweet di von der Leyen, alle parole di Costa. E questo sicuramente è l'ambito, almeno a livello di atmosfera generale. E poi c'è un altro elemento da considerare: se effettivamente queste parole, tutte le rassicurazioni di Trump, avranno un riscontro nel vertice di venerdì. Quindi c'è sicuramente positività, c'è sicuramente un senso di unità maggiore rispetto ai giorni precedenti, ma anche cautela ad aspettare a vedere che cosa succederà fra 48 ore, anche perché Trump, l'abbiamo visto in diverse occasioni su diversi temi, cambia idea molto facilmente.
Esatto, il problema è che i toni cambiano rapidamente, potrebbero per ipotesi anche cambiare prima dell'incontro, dovesse magari succedere qualcosa. Trump è abbastanza solito usare i social network, per esempio, per fare dichiarazioni roboanti e magari che contraddicono quelle che ha fatto poche ore prima, quindi viene anche un po' da pensare che il fatto che lui abbia incontrato oggi tutti insieme, sia pure a distanza, tutti i leader europei, lo stesso Zelensky, consapevole di quello che ha davanti nei prossimi giorni, l'incontro con Putin, l'abbia portata a assumere una posa accomodante che non è detto manterrà nei prossimi giorni.
Esatto, è proprio la parola accomodante che è quella più preoccupante, scusa la ridondanza, nel senso che oggi è stato davvero accomodante. Forse ci si aspettava qualche tono più duro, qualche punto di frizione maggiore, invece sembra veramente che quasi che fosse che i leader europei stessero parlando con Biden a momenti, cioè fondamentalmente le richieste europee sono state quantomeno accolte a parole in toto. Tutti vogliono arrivare a un cessate il fuoco, tutti vogliono arrivare a una pace, anche se Trump non parla mai di una pace giusta come invece è nelle parole degli europei, e tutti considerano che l'Ucraina deve avere una voce in capitolo sul proprio futuro, e quindi su eventuali concessioni territoriali, eccetera. Il problema è che se è stato accomodante oggi, non si sa se sarà accomodante venerdì. E se sarà accomodante venerdì con Putin, è chiaro che poi questo avrà delle ripercussioni molto maggiori rispetto a quanto è accaduto oggi. E una delle preoccupazioni, anche un po' che rimane sotto traccia, ma che c'è, è che è vero, Trump ha detto oggi ai leader europei che non sarà lui a decidere di eventuali concessioni territoriali. Questo sarà un tema che affronteranno Putin e Zelensky in un eventuale secondo incontro che vorrebbe organizzare. Il problema è che come si comporterà Trump a livello di postura, quindi se a un certo punto ci sarà il tema tra Putin e Zelensky dello scambio dei territori o dell'acquisizione dei territori da parte della Russia, se Trump inizierà di nuovo a fare pressioni su Zelensky, solo su una parte, quindi solo su Zelensky, a quel punto è vero che non è lui a decidere, ma delle pressioni da parte di uno dei partner più importanti, sicuramente a livello militare e anche a livello diplomatico, dell'Ucraina, non è di poco conto.
Federico, secondo fonti vicine alla presidenza del Consiglio europeo, citate da Sky News, i paesi alleati dell'Ucraina starebbero valutando una riduzione progressiva delle sanzioni contro la Russia in caso di cessate il fuoco. A una domanda su questo, durante la conferenza stampa del pomeriggio, Zelensky e il cancelliere tedesco Merz non hanno risposto di fatto. È una possibilità secondo te concreta?
Definire concreta questa possibilità in questo momento è difficile, nel senso che ancora non sappiamo se ci sarà un cessate il fuoco, non sappiamo nemmeno le condizioni per un cessate il fuoco. Appunto, lo sentivamo prima, è difficile che Putin accetti un cessate il fuoco così tout court, senza nemmeno avere qualcosa di ritorno, e bisogna anche vedere come reagirà Trump a questo eventuale scenario. Certo è che se le richieste fatte oggi, presentate oggi dai leader europei a Trump, dovessero trovare per qualche sorta di quasi miracolo un ascolto anche a Mosca e si andasse verso quella direzione, è certo che una riduzione progressiva delle sanzioni in vista di una pace è pressoché inevitabile. Certo che siamo nel campo, oltre il campo delle ipotesi, siamo veramente nel campo del vediamo che cosa succederà e forse solo a quel momento potremo iniziare a valutare. Certo che le sanzioni in caso di un cessate il fuoco e in caso di un accordo di pace, certo che dovranno essere progressivamente ridotte ed eliminate.
Federico Bacini, nostro collaboratore da Bruxelles, anche con te a fra poco nel giornale radio. Buon lavoro.
Grazie, altrettanto.
Noi continuiamo ancora per qualche minuto a parlare di Ucraina, nello spazio che ci separa proprio dal notiziario. Vi ripropongo un'intervista fatta dalla nostra trasmissione, mandata in onda dalla nostra trasmissione estiva del mattino, Summertime, a un'operatrice di una ONG, Zaporuka, lei si chiama Jana Daszkowska, che si occupa dei bambini con traumi di guerra in Ucraina, questo anche per ricordare, al di là delle trattative, quello che è successo, sta succedendo nel paese.
Sì, sono preoccupata perché è un momento di incertezza, come un momento storico che nessuno vuole vivere, e poi dopo potranno arrivare i giorni peggiori, quindi noi stiamo tutti aspettando cosa succede e poi decidere cosa possiamo fare per salvare l'Ucraina di nuovo, cosa può fare ognuno di noi. Al momento non sappiamo chi sarà presente a questo incontro in Alaska, anche perché ancora girano le voci che Zelensky potrebbe essere presente, quindi non sappiamo bene cosa succede, ma comunque siamo molto preoccupati proprio perché non sappiamo niente e girano voci diversi, la Russia sta facendo la loro campagna di disinformazione usando tutti i metodi che sanno per creare anche i problemi nella società ucraina, nel senso qualcuno è molto stanco e la Russia giocano su quel tema, altri vogliono continuare a combattere anche perché la loro casa è per esempio occupata e loro non vogliono immaginare la loro vita senza poter andare a casa loro mai più o senza andare al cimitero dove sono i loro genitori, come per esempio la mia amica di Oblast di Kherson. Così e vogliono, i russi vogliono dividere la società ucraina.
Che aspettative avete da questo incontro? Se non ci sarà Zelensky, che cosa significa?
Secondo me non significa niente, perché è impossibile decidere la sorte dell'Ucraina senza la partecipazione dell'Ucraina, anche senza la partecipazione di Europa. Europa è molto importante perché hanno già fatto il loro comunicato ufficiale che non lasceranno l'Ucraina in questa situazione e continueranno a sostenerci, e poi tutte le sanzioni che ci sono per la Russia più importanti sono quelle dell'Europa, quindi non è che possono decidere loro due e tutto il mondo dice sì. Non è così, l'Europa è abbastanza forte e può sostenerci.
Dici, perché noi da qui abbiamo l'impressione che invece sia tutt'altro, che l'Europa sia molto debole e che davvero siamo di fronte a un passaggio in cui gli Stati Uniti e la Russia potrebbero fare accordi da soli. Non avete anche voi questa sensazione?
Loro possono fare tutti gli accordi, ma questi accordi non funzioneranno. L'Europa deve capire che, anche essendo debole, se lascia l'Ucraina, chi sarà sotto attacco? L'Europa. Quindi l'Europa non ha un altro modo di reagire che sostenere l'Ucraina, aiutare in tutti i modi possibili per salvare l'Ucraina e così salvare l'Europa.
Quindi c'è ancora tanta fiducia, tanta speranza che le cose possano andare in una direzione positiva rispetto a questo conflitto?
Non credo che c'è la soluzione al momento positiva, perché comunque se non c'è l'accordo, allora la guerra continua, gli attacchi continuano e sul fronte continuano a morire i soldati ucraini, quindi per me non è la soluzione positiva, ma certo che l'occupazione dei territori ucraini, il riconoscimento ufficiale dell'occupazione è ancora peggio, perché questo significa che non c'è più speranza e poi comunque la Russia continuerà a fare tutto per distruggere lo Stato ucraino, che è il loro vero obiettivo. Se la Russia riceverà quello che vuole con la forza, con la guerra, vuol dire per tutti nel mondo che tu puoi fare quello che vuoi con la tua forza e molti lo faranno. E quindi il mondo diventerà più violento e non credo che è meglio per tutti.
Esiste un compromesso accettabile per voi?
Compromesso accettabile sarebbe forse il congelamento sulla linea di adesso, senza nessun riconoscimento di nessun territorio occupato, solo congelamento, ma vuol dire che la guerra continua e comunque fra 2, 3, 5 anni potrà iniziare di nuovo, e quindi l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia, tutti continueranno a prepararsi per la nuova guerra. Quindi è la soluzione per adesso, ma non per il futuro.
C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, se basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, non me, no, sta arrivando l'onda alta, stiamo fermi, non si parla e non si salta, senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando l'onda alta, non ci resta che pregare finché passa, sembri timido, mi hai sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra, ehi, hey, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino, alla contraerea sopra un palloncino, tutta questa strada per riempire un primo, per sentirti vivo, hai solo un tentativo, ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno, vivi più sereno, qua abbiamo tutto ma ci manca sentimento, e non riusciamo più a volerci bene, neanche così un giovedì senza un sì, come viene, come faccio a volere una vita in incognito, se parlo solo di me, basta un titolo a far odiare un intero popolo, non lo conosci, no, sta arrivando l'onda alta, siamo fermi, non si parla e non si salta, senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando l'onda alta, non ci resta che pregare finché passa, sembri timido, mi hai sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra, ehi, hey, hey, bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino, alla contraerea sopra un palloncino, tutta questa strada per riempire un primo, per sentirti vivo, c'è una guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti, se la guerra è dei bambini la colpa è di tutti quanti, abbiamo cambiato le idee,
abbiamo cambiato l'idea, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere, hey, bambino, bel casino, sul palloncino, per riempire un frigo,
I morti di Lampedusa mi addolorano profondamente. Oltre alla commozione e alle preghiere, abbiamo il dovere di impegnarci per contrastare i trafficanti di esseri umani, che sono i veri e soli responsabili dell'ennesima tragedia, insieme agli ultra dell'accoglienza. Indovinate chi l'ha detto? Matteo Salvini, che veramente si è forse un po' superato in questo caso, parlando di questo ennesimo effettivamente naufragio al largo di Lampedusa, in cui sono morte decine di persone, e secondo il capo della Lega la responsabilità sarebbe da ricercare nei trafficanti di esseri umani, e ci mancherebbe, e in quelli che lui definisce gli ultra dell'accoglienza. Io credo che veramente sia anche difficile commentarle delle parole di questo tipo. Tra poco c'è il giornale radio, in cui vi daremo tutti i dettagli su quello che è successo a Lampedusa, sull'Ucraina di cui abbiamo parlato poco fa, e naturalmente tutte le altre notizie del giorno. Pop Sera riprende subito dopo, fino alle 20:30. Parleremo ancora di immigrazione, ma di America centrale, meridionale, le politiche di Trump e gli effetti su quell'area. Parleremo degli incendi in Spagna nel contesto del caldo record in Europa e anche in Italia, e inizieremo a parlare dell'anniversario di domani del crollo del Ponte Morandi. A più tardi.
Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi, come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti, hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro, in questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita? Ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi, come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa vita vera, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. No, non si perde mai.
La seconda parte di Pop Sera, ancora buonasera da Andrea Monti. In questi giorni buona parte dell'Europa, e l'Italia compresa come sappiamo bene, è colpita da un'ondata di calore che in alcuni stati sta causando anche problemi gravi dal punto di vista degli incendi. Tra i paesi più colpiti c'è la Spagna, dove sono morte anche due persone. Abbiamo in diretta Luca Tancredi Barone, giornalista del Manifesto che vive e lavora a Barcellona. Buonasera Luca.
Buonasera Andrea, buonasera all'ascoltatrice e all'ascoltatore di Radio Popolare.
Grazie per essere con noi. Ti chiedo al momento qual è la situazione, quanti sono più o meno gli incendi attivi e di che gravità?
Beh, la situazione è davvero molto molto grave, come appunto raccontavi tu poc'anzi, ed è così grave che in questo momento sono decine e decine gli incendi attivi, e addirittura nella provincia di Zamora, che si trova nella regione di Castiglia e León, diciamo nel nord-ovest della Spagna, c'è un incendio che sembra che al momento attuale abbia bruciato più di 35.000 ettari in un solo incendio, che è un record da quando si contabilizzano queste cose, cioè dal 1968. Non ci sono mai stati incendi che in un'unica botta abbiano bruciato così tanti ettari. Nel 2025 già si parla di circa 150.000 ettari bruciati. 150.000 ettari, per farci un'idea, è più di 4 volte l'isola d'Elba, e questo è già più del doppio di quello che è successo in tutto l'anno 2024. Non è ancora arrivato al record del 2022, che erano 300.000 ettari, cioè il doppio, però insomma la situazione è davvero drammatica, a parte per il numero di vittime, poi ci sono decine di migliaia di persone che sono state evacuate per sicurezza, svariati feriti anche molto gravi, 4 gravi, 8 in totale i feriti per questi incendi, e comunque la situazione è ancora molto lontana dall'essere sotto controllo e probabilmente peggiorerà. L'AEMET, che è l'ente diciamo meteorologico nazionale, prevede che questi giorni di agosto saranno i più caldi diciamo senz'altro dell'anno, ma anche i più caldi in questo periodo da svariati anni a questa parte.
Quali sono le zone del paese più colpite? C'è qualche situazione in particolare, magari anche un po' simbolica, o che comunque viene raccontata di più dai media in questi giorni?
Ecco, a parte questo incendio che ti ho appena menzionato della provincia di Zamora, in realtà proprio tutta quella zona della Galizia e della provincia di León, che appunto è nella comunità autonoma, cioè nella regione di Castiglia e León, quindi siamo nella zona, diciamo, per visualizzare la zona un po' sopra il Portogallo e al lato del Portogallo, ecco, quindi appunto nord-ovest del paese, lì è dove in questo momento la situazione è più drammatica, ma incendi si stanno presentando praticamente ovunque, da Madrid, Asturias, Andalusia, c'è tutta una serie di anche l'altra Castiglia, la Castiglia-La Mancia, ci sono veramente, è una situazione davvero drammatica, anche le immagini che si vedono dal satellite, insomma, sono piuttosto spaventose e soprattutto sono molto preoccupanti, perché naturalmente questo mette a dura prova i sistemi, insomma, i pompieri e tutti i sistemi di emergenza che devono affrontare questa situazione drammatica, tra l'altro appunto in piena estate, sappiamo che sono sempre dei periodi complicati. In più il problema è molto aggravato da questa siccità molto intensa, cioè ubicarsi un po', e la Spagna in particolare, diciamo soprattutto la zona est della Spagna, ha vissuto negli ultimi anni moltissimi mesi di siccità intensa, che si erano finalmente interrotti questa primavera, quando dopo più di 2 anni e mezzo finalmente aveva iniziato a piovere in maniera copiosa, e quindi diciamo l'emergenza idrica che aveva colpito appunto soprattutto la parte est della Spagna e sud, la parte sud della Spagna ha sempre un problema diciamo ormai strutturale di siccità, la parte est un po' meno, però ecco, con queste copiose piogge del primaverile, insomma il pericolo dell'emergenza idrica era scampato, e anche, diciamo, si pensava, infatti all'inizio dell'estate ci sono stati molti meno incendi del solito, proprio perché il terreno finalmente era bagnato, quindi diciamo un po' preveniva questi incendi. Se non che appunto in questi ultimi giorni ci sono state queste ondate intensissime di calore che hanno fatto sì che l'umidità del terreno evaporasse tutta di colpo, c'è proprio un nome scientifico, flash drought, quindi la siccità flash, che ha fatto sì che appunto adesso la maggior parte delle zone del paese sono fragili dal punto di vista degli incendi, basta un non nulla perché scoppino. E tra l'altro ci sono, diciamo, naturalmente le condizioni naturali sono sfavorevoli, e poi ci sono stati anche una serie di arresti, 4-5 arresti di persone che invece sembra che abbiano proprio provocato volutamente alcuni di questi incendi, non si sa se tutti, insomma, sono stati provocati, però alcuni effettivamente sono stati provocati, ma certamente il problema principale è il problema dell'intensissimo calore.
Tra l'altro, legato a questo, ieri era anche arrivata notizia di un bracciante che è morto in Catalogna mentre lavorava sotto il sole a 40 gradi. Ti chiedo di dirci qualcosa sulle due persone che invece sono morte proprio a causa degli incendi, su dove è successo, in che tipo di situazioni.
Allora, uno dei due era un volontario. Adesso sinceramente non ricordo più esattamente dove è morto, però era un volontario che stava cercando di aiutare altre persone. E un'altra persona, se non vado errato, era un contadino che stava cercando di salvare, diciamo, i suoi cavalli, credo. Comunque, insomma, ovviamente questi sono due casi, diciamo, un po' estremi, però è chiaro che una situazione di emergenza così forte, con appunto, come dicevo prima, decine di migliaia di persone evacuate e anche una feriti appunto che sono stati colpiti o dalle fiamme o dal fumo, insomma, naturalmente, diciamo, è anche pericolosa per le vite umane. Ma anche solo, diciamo, la perdita di superficie verde, di boschi, insomma, è comunque preoccupante, soprattutto in questo momento di crisi climatica così, così forte e così preoccupante.
Ecco, a questo proposito, cosa si dice di questi incendi sui media spagnoli, al di là della cronaca? Ci sono anche, per esempio, delle polemiche politiche oppure no?
Allora, purtroppo la Spagna, come l'Italia, in agosto, diciamo, il mondo politico è un po' più, diciamo, in sordina, perché sono in vacanza. Anzi, tra l'altro, il fatto che molte di queste comunità autonome, queste regioni dove avvengono gli incendi, sono governati dal PP, che origine di polemiche, secondo me, di molto piccolo cabotaggio sul fatto che diciamo, la risposta della politica a questi incendi è stata un po', diciamo, con un po' di ritardo. Alcuni di questi presidenti non sono neanche tornati dalle vacanze. Insomma, questo è anche un po' tipico, devo dire, dei politici di destra. Già avevamo visto cose simili con la tragedia di Valencia e delle inondazioni, in quel caso lì. Ma a parte questa polemica, diciamo, di altissimo livello, però, diciamo, il dibattito sul cambiamento climatico naturalmente è piuttosto vivo in Spagna, così come in Italia, e naturalmente, diciamo, è sempre vero che la destra tende a sottovalutare il problema, diciamo, e la sinistra tende a dargli maggiore importanza. È vero che il governo centrale ha più presente questo tipo di problematica, tant'è che c'è addirittura un ministero che si occupa di questo, si chiama il Ministero della Transizione Ecologica, proprio per questo motivo. Ed è vero, diciamo, che la destra, sia quella del Partito Popolare e soprattutto in maniera molto più eclatante Vox, che sono, diciamo, i fascisti gli spagnoli, gli amici di Fratelli d'Italia, sono assolutamente contrari, non credono al cambiamento climatico, se ci credono non gli interessa niente, quindi non sono assolutamente disposti a fare nulla per, diciamo, invertire il trend, e soprattutto, più che invertire il trend, che un solo paese questo non lo può fare, però certamente per attrezzarsi adeguatamente per affrontare, diciamo, gli inevitabili effetti cambiamento climatico, che dell'opinione pubblica sono sempre più chiari, voglio dire, le persone cominciano a vedere, diciamo, nella loro generalità, a parte appunto gli elettori di destra, che il cambiamento climatico è reale e ha degli effetti concreti nella nostra vita, non solo, diciamo, in remote isole del Pacifico, ma proprio. Certamente la questione del cambiamento climatico continua a rimanere di attualità, anche appunto se la destra cerca un po' di mettere questa polemica in sordina.
Luca Tancredi Barone, giornalista del Manifesto che vive e lavora a Barcellona, grazie e buona serata.
Buona serata anche a voi, grazie.
Tra l'altro anche in Italia avevamo a livello di denominazione un Ministero della Transizione Ecologica, l'aveva nominato così, il governo Draghi aveva rinominato così il Ministero dell'Ambiente, poi il governo Meloni l'ha rinominato di nuovo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Naturalmente conta più quello che si fa di come si chiamano le cose, ma anche come si chiamano le cose un suo peso ce l'ha.
To tell her of the feelings I have for her in my heart, every time that I come near her I just lose my mind, as I've done from the start. Every little thing she does is magic, everything she does turns me on.
Medici Senza Frontiere ha pubblicato un rapporto intitolato Unwelcome che denuncia quello che ha fatto finora l'amministrazione Trump sull'immigrazione e le conseguenze sull'America centrale e meridionale di queste decisioni del governo di Washington. In diretta con noi da Città del Messico, Clarissa Podbielski, responsabile affari umanitari e migrazione di Medici Senza Frontiere. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Innanzitutto le chiedo di un po' di ricordarci, un po' di sintetizzarci quello che ha fatto finora il governo Trump in tema di immigrazione.
Da fine gennaio a questa parte il governo di Trump ha drammaticamente ristretto le politiche migratorie del paese. Questo vuol dire che praticamente ha chiuso i canali per poter richiedere e accedere ai procedimenti di asilo per ottenere la protezione internazionale e ha aumentato la militarizzazione dei confini con il Messico, in modo che le persone non hanno neanche più modo di attraversare per poter richiedere asilo. Ogni procedura che era vigente prima, che le persone che potevano fare domanda di asilo tramite un'applicazione che non funzionava bene, però in ogni modo esisteva, è stata da un giorno all'altro cancellata, lasciando praticamente 300.000 persone in una situazione di limbo, perché non avevano più gli appuntamenti e la loro procedura era stata cancellata da un giorno all'altro.
Quindi si è detto a volte in questi mesi che senz'altro la retorica, la propaganda di Trump sull'immigrazione è diversa, molto più dura rispetto a quella di amministrazioni precedenti statunitensi, ma che in realtà alla fine le espulsioni le facevano anche le amministrazioni democratiche. Insomma, la situazione sull'immigrazione, qualcuno dice, forse non è così diversa. Non è proprio così, nel senso che effettivamente la stretta c'è stata.
La stretta c'è stata e senza dubbio le deportazioni e i ritorni forzati esistono da molto tempo e non abbiamo visto il numero di deportazioni e di ritorni forzati che ci aspettavamo, però questo può essere anche principalmente per una ragione di costi. È stato recentemente approvato un budget nel congresso che adesso potrebbe rendere molto più possibile queste deportazioni e questi ritorni forzati massivi. Però senza dubbio sì, quello che stiamo vedendo è una militarizzazione totale della frontiera con il Messico, e non solo con il Messico, ma anche gli Stati Uniti esercitano una pressione politica, finanziaria, economica sui paesi della regione e paesi limitrofi, il che vuol dire che paesi come il Messico e altri paesi in centro nella regione, in Centro America, stanno anche loro militarizzando le frontiere, rendendo i movimenti sempre più restrittivi, smantellando campi, chiudendo stazioni migratorie dove prima le persone venivano accolte, e continuando delle campagne di detenzioni arbitrarie, di pattugliamenti e di ritorni forzati. Questa situazione che stiamo vedendo adesso è peggio di quello che abbiamo mai visto prima, perché le persone sono sempre più in una situazione di limbo, sono intrappolate perché non possono né avanzare né tornare indietro. Anche le persone che scelgono di ritornare, di provare a ritornare ai loro paesi di origine, le poche persone che decidono, che preferiscono tornare nelle condizioni da cui sono scappate, si trovano davanti a enormi barriere e esposte continuamente a insicurezza e a violenza, anche quando stanno cercando di ritornare nel loro paese di origine.
In Messico in particolare, che è il paese direttamente confinante con gli Stati Uniti e quello da cui lei ci sta parlando, che effetto stanno avendo queste politiche migratorie di Trump?
Allora, io sono in questo momento in un centro che abbiamo come Medici Senza Frontiera, Città del Messico, dove assistiamo persone che sono sopravvissute a trattamento inumano, degradante o tortura. E quello che stiamo vedendo è che le persone presentano sempre più sintomi di enormi difficoltà da un punto di vista psicologico, di salute mentale. E questo è dovuto al fatto che sono in situazioni sempre più incerte e insicure. Abbiamo pazienti che anche negli ultimi mesi, ma durante il loro tragitto e attraversando anche il Messico, sono state sequestrate 3-4 volte, e durante questi sequestri le persone vengono sottoposte a violenza estrema, a tortura, e spesso vengono forzate a commettere degli atti illeciti che non vogliono fare, ma sono forzate sotto minaccia di morte.
Ma vengono sequestrate da chi?
Il problema che stiamo vedendo in Messico è che ci sono gruppi criminali, cioè il crimine organizzato, che sta sempre di più sfruttando queste condizioni di estrema vulnerabilità delle persone in situazioni di mobilità, ma non solo di persone di altri paesi, ma anche di persone messicane. E quindi vengono sequestrate, e vengono per essere esplotate sia dal punto di vista di
sfruttate, quindi
sessuale, sia di essere sfruttate sia dal punto di vista sessuale, di violenza sessuale e anche lavorativa. Queste sono persone che non hanno nessun ricorso e spesso sono per mesi mantenute sequestrate, subendo delle enormi violenze. Quindi quello che vediamo con i nostri pazienti sono persone che non solo scappano da situazioni di violenza nei loro paesi di origine, ma poi, una volta raggiunto il Messico, perché non possono più accedere a un sistema di protezione negli Stati Uniti, è un sistema che qua in Messico è sempre più in difficoltà per tutti i tagli che ci sono stati, come saprete, no? Dagli Stati Uniti, di USAID, per tutti i tagli di finanziamenti al sistema umanitario.
Tutti gli aiuti allo sviluppo, gli aiuti, diciamo, esatto, internazionali.
Al sistema umanitario, quindi USAID, e il sistema delle Nazioni Unite, tutte le organizzazioni non governamentali che sono qua, che davano anche assistenza sia per accesso al sistema di asilo, sia per l'accesso alla salute. E molti di questi programmi, di queste organizzazioni, sono state praticamente smantellate, e quindi quello che succede è che le persone sono sempre più a rischio, sempre più esposte a violenza, con vulnerabilità sempre, necessità sempre più alte, ma in un contesto di un deserto in termini di assistenza umanitaria, perché i fondi sono stati tagliati. Quindi noi, come Medici Senza Frontiere, abbiamo la fortuna di poter continuare ad operare in questo contesto, ma vediamo delle necessità da un punto di vista medico, sanitario, di salute mentale, ma anche di protezione, sempre più grandi e con meno attenzione e meno risorse per attenderle.
Voi dite, lo accennava anche lei prima, che questi effetti delle politiche di Trump si stanno vedendo non solo in Messico, ma anche andando più giù negli altri paesi del centro e del Sud America. Ma in che modo, al di là del flusso delle persone, che naturalmente proviene da quei paesi e quindi è abbastanza ovvio che ci sia un effetto a catena, ma anche queste ulteriori restrizioni di cui voi parlate, se è più facile capirlo per il Messico, le chiedo di dirci qualcosa in più su come si concretizza questa ripercussione delle politiche di Trump a sud del Messico.
Questo possiamo magari anche fare un parallelo di quello che sta succedendo in Europa con diversi paesi, non solo nel nord Africa, come la Libia e la Tunisia, ma anche nei paesi subsahariani come il Niger. Queste politiche di esternalizzazione, come dici bene, non fanno altro che creare un effetto a catena, dove le persone si vedono sempre più bloccate nel loro cammino o trattate in un ping pong di provare ad avanzare avanzare per scappare da situazioni di violenza vengono fermate, riportate indietro, spesso riportate anche deportate o forzosamente ritornate a posti da cui non provengono. Quindi abbiamo persone che sono abbandonate in città dove non hanno nessun accesso a sistemi di accoglienza o di protezione, che non sono neanche nel loro paese di origine. Basicamente quello che sta creando è una situazione in cui le persone sono in trappola, spesso non riescono neanche a tornare indietro, e questo lo stiamo vedendo in tutta la rotta migratoria, dove siamo presenti, come anche in Honduras, in Guatemala, dove sta succedendo la stessa cosa. Le persone hanno sempre più necessità, sono sempre più vulnerabili, esposte anche al crimine organizzato, e non possono neanche tornare nei loro posti di origine da dove sono scappate. Abbiamo persone che sono state deportate per esempio in Panama, dove siamo stati presenti in questi mesi, che non sono neanche persone nazionali di questo continente, ma che vengono da altri paesi, e per diversi, no, limiti, che sono quelli della lingua, quelli culturali, quelli di non avere accesso a una rete di sostegno, le persone si trovano in un limbo dove non hanno via d'uscita.
Clarissa Podbielski, responsabile affari umanitari e migrazioni di Medici Senza Frontiere, grazie per questo collegamento con noi da Città del Messico, e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, anche a voi.
Real over there, more vivid than me.
Domani saranno passati 7 anni esatti dal crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone. Nelle prossime ore ci saranno diversi eventi di commemorazione e in generale i temi al centro dell'attenzione sono più di uno, dal processo di primo grado sulla vicenda, che è ancora in corso, a una legge sulle vittime di disastri come quello del Morandi, che è stata approvata dal Parlamento. Abbiamo intervistato Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei Familiari delle Vittime del Ponte Morandi, alla vigilia di questo anniversario.
Noi siamo, come dire, ci avviciniamo a questo anniversario sempre con molta ansia, con molta trepidazione, perché sono giorni complicati per noi. E ci stiamo avvicinando alla fine del primo grado del processo e quindi le cose stanno andando avanti, però è chiaro che per noi è sempre molto difficile arrivare in questa giornata, e è sempre molto molto complicato, perché domani è quel giorno, siamo in quel luogo e quindi, anche se sono passati 7 anni, le cose non, da questo punto di vista emotivo, non cambiano.
In questi anni, a livello anche mediatico, magari troppo poco, ma comunque si è parlato di diversi aspetti legati a quello che è successo, a quello che è successo dopo, e quindi il passaggio di proprietà, se così si può dire, di Autostrade per l'Italia. Lei citava il processo, andando a questioni più diverse come quella del memoriale, la legge che vi riguarda, diciamo così. Le chiedo, tra questi vari temi, se ce n'è qualcuno in questo anniversario, in questo periodo, che vale la pena di più sottolineare, qualcosa in particolare che vi preme dire su qualcuno di questi aspetti.
Certo, vabbè, sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro, c'è stato un grande impegno anche dei nostri avvocati e di tante persone che, insomma, hanno appoggiato questa nostra richiesta per riuscire ad avere questa legge, vittime dell'incuria, di cui siamo molto orgogliosi, perché non sarà una legge che vale per noi, ma sarà un provvedimento di legge che speriamo non debba mai più essere usato, ma che in casi simili al nostro riuscirà a dare immediatamente un sostegno alle famiglie, cosa che noi non abbiamo avuto e che per alcune situazioni è stata veramente pesante. E questo è un aspetto, e quindi siamo arrivati alla fine di questo percorso. In questi giorni si sta chiudendo praticamente il decreto attuativo della legge. Per quanto riguarda il memoriale, che è un progetto magnifico che è stato costruito, quindi abbiamo la struttura, abbiamo gli interni, ma dobbiamo riuscire con la nuova amministrazione della città di Genova a far funzionare questa struttura, a creare, diciamo, un insieme di relazioni con le scuole che possano visitarlo, perché diventi una struttura viva e non rimanga una cattedrale nel deserto. Anche perché in questo momento ci sono ancora intorno al memoriale dei lavori, e quindi è in un'area un po' di cantiere, e deve essere però data dignità a quello che rappresenta, vuole essere il simbolo della memoria.
Il processo, dal vostro punto di vista, per così dire, come sta andando?
Allora, è un processo complesso, come i processi di questa portata in Italia, proprio anche per le norme di procedura che abbiamo, sono lunghi, sono complicati, poi da noi ci sono 58 imputati e quindi è tutto più complicato e più appesantito. È chiaro però che è stato fatto un grande sforzo, perché abbiamo 3 udienze settimanali per questo processo ed è un processo che ha avuto una grande accelerazione, quindi noi non possiamo da questo punto di vista dire nulla. Il lavoro anche della procura è stato intenso, approfondito, anche gli inquirenti, l'abbiamo sempre detto, hanno lavorato bene, e quindi noi speriamo che il prossimo anno ci sia la chiusura del primo grado, ma abbiamo poi ancora 2 gradi. Sono tanti anni, troppi anni in cui durano questi processi, però in questo caso mi sento di dire che è stato fatto tutto il possibile fino ad ora.
Cosa succederà nelle prossime ore? Parlo naturalmente delle commemorazioni.
Sì, allora questa sera l'amministrazione comunale, con nostro grande piacere, ha organizzato proprio nell'edificio comunale, nel Palazzo Tursi, che rappresenta insomma il centro della città, uno spettacolo dell'artista genovese Pietro Giannini, uno spettacolo con un solo attore, un monologo, in cui si racconta la storia del Ponte Morandi. E questo spettacolo si intitola La traiettoria calante ed è stato già portato in altre parti d'Italia. Poi domani ci sarà la commemorazione ufficiale, quest'anno per la prima volta nel cortile del memoriale, con il programma come gli altri anni, con gli interventi, un intervento musicale coordinato dal maestro Sottini, e insomma ci sarà questo momento di ricordo organizzato come nelle scorse stagioni. Dovrei chiudere poi io con il discorso da parte nostra, insomma. Il governo, sarà in rappresentanza del governo il vice ministro Rixi, che è una persona genovese, è un senatore genovese che è sempre presente, è sempre stato presente, quindi noi, lui lo sa che gli siamo molto vicini, e ci manca una presenza istituzionale forte, perché secondo noi questa tragedia non può essere dimenticata. Noi crediamo che le istituzioni, chiaro che non possono esserci tutte, ma che ci possa essere una figura di rilievo dell'amministrazione centrale dello Stato ad ogni commemorazione, perché questa è stata una tragedia di Stato.
In questo momento sul sito del Secolo XIX, il quotidiano genovese, c'è un'intervista a Egle Possetti, la portavoce del Comitato dei Familiari delle Vittime del Ponte Morandi, che avete appena sentito anche ai nostri microfoni. Il titolo del pezzo dell'intervista del Secolo XIX è Crollo del Ponte Morandi, fallimento dello Stato, delusa, si dice, Egle Possetti, dall'assenza di ministri, che era il tema che stava toccando in quest'ultima parte della nostra intervista. Pop Sera finisce qui e torna domani, poco dopo il giornale radio, i titoli in breve delle 18:30. Io vi auguro una buona serata, buon ascolto.